Passiamo in Africa, purtroppo il Covid-19 è sbarcato anche lì, ci sono contagi in 47 paesi, rivolte nelle carceri in Sudan e quasi tutti i paesi del continente hanno preso misure molto pesanti, quasi draconiane per contrastare l'espandersi della pandemia. In qualche occasione la polizia è arrivata a sparare. Ma vogliamo provare a capire con Massimo Alberizzi di Africa Express com'è la situazione in alcuni dei paesi dell'Africa, in Kenya, in Mali, in Zimbabwe, in Nigeria, Sudan, Uganda, Sudafrica. Buongiorno Massimo Alberizzi.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sì.
Allora, com'è la situazione in Africa?
Beh, tu hai citato un sacco di paesi, in realtà ogni paese ha la sua specificità ovviamente, però c'è una forte paura. Per esempio in Kenya, dove c'è la mia famiglia in questo momento, io sono rientrato in Italia qualche giorno prima, proprio con l'ultimo volo, e mia figlia è arrivata dalla Nigeria con l'ultimo volo, ci sono situazioni abbastanza diverse. Per esempio in Kenya c'è il coprifuoco. Coprifuoco che non è però dovuto al coronavirus, è dovuto alla paura che ci possano essere delle sommosse con attacco alle abitazioni degli espatriati. Ricordiamoci sempre che gli espatriati vengono comunque considerati delle persone ricche e quindi sono un target, soprattutto perché tra un po' di tempo la gente non avrà da mangiare e quindi ovviamente cercherà di procurarselo. In Sudafrica c'è il più grosso in questo momento numero di contagiati e quindi ci sono delle misure draconiane dal punto di vista appunto della salute più che nel caso appunto come quello del Kenya della sicurezza pubblica, però è tutto molto molto difficile, molto complicato da capire. Per esempio, sai, non ci sono in alcuni paesi come per esempio il Sudafrica, anche il Kenya comunque esistono delle strutture, ma in altri paesi come il Congo proprio ci sono delle città, anche grosse città, senza il minimo di struttura che possa garantire una sicurezza sanitaria, un aiuto sanitario. Quindi sai, la situazione è molto molto complicata e molto diversa da paese a paese.
Certamente. Vuoi provare a darci, come dire, un flash sui paesi che conosci meglio?
Ma guarda, sì, abbiamo fatto anche oggi su Africa Express, nel nostro quotidiano online www.africa-express.info, abbiamo cercato di fare con Cornelia Tragia, sta cercando di fare una mappa, diciamo, una mappatura. Però sai, il problema è anche difficile perché è in continuo divenire. Mentre ti sto parlando, ecco, questo articolo è stato scritto ieri pomeriggio, con dati che arrivano anche con una certa difficoltà. Pensiamo per esempio al Congo, dove non esistono neanche dei sistemi di informazione, per cui è abbastanza difficile. Io posso dirti che in Nigeria la situazione è abbastanza grave perché ci sono parecchi infetti. A Khartoum c'è stata una rivolta dei prigionieri delle carceri, i quali sarebbero stati sottoposti al test di coronavirus e sarebbero stati in grande misura contagiati, anche se poi i numeri sono quelli che sono, però sarebbero tutti contagiati, quindi a questo punto c'è stata una protesta molto violenta. Il sistema sanitario del Sudan è fragile, sai, sotto la dittatura dell'ex presidente Omar al-Bashir praticamente non ci sono stati fatti investimenti, ci sono delle strutture private, le uniche che funzionano perché sono le uniche che pagavano i medici. Poi c'è stato un attentato contro il primo ministro, sono tutte cose che al di là della funzione sanitaria giocano un ruolo importante nella organizzazione sociale del paese. Poi ci sono in Mali la popolazione, per esempio c'è stata un'elezione per il Parlamento domenica scorsa e la gente si è ammassata davanti ai seggi elettorali, quindi anche questo si pensa che la patologia si sia diffusa molto molto facilmente. Insomma, in realtà i casi registrati sono 18 e un morto, ma francamente io stesso non ci credo che siano dei dati attendibili. Ecco, ci sono pure la Nigeria, come ti dicevo, si è stata ordinata la chiusura totale delle scuole, sono stati chiusi i negozi, ma non sono neanche in grado di controllare se una chiusura commerciale di questo genere totale può essere in qualche modo a Lagos. Lagos è un casino furibondo, ecco, non so neanche se sono in grado. Poi paghi 2 lire ai poliziotti e puoi tenere aperto quello che vuoi, con accalcamenti della gente. Insomma,
forse è meglio che racconti a chi ci ascolta cos'è Lagos, perché uno per molti è il nome, una capitale, ma in realtà Lagos sono 30 milioni di abitanti, se non sbaglio.
Sì, è una megalopoli fatta da palazzi nuovissimi di vetrocemento e poi con accanto le catapecchie e le bidonville. Insomma, è una situazione dove non c'è neanche un minimo di tutela sanitaria, nel senso di acqua, fogne, cose di questo genere, che ovviamente possono evitare essere importanti in una diffusione, una non diffusione del contagio. Se ci fosse l'acqua inquinata, c'è colera, quindi sai, questo rende la popolazione anche abbastanza debole agli attacchi del coronavirus, insomma. Ma poi ti dicevo, il Sudafrica la capitale, appunto Lagos, è un inferno invivibile, ecco, tanto per essere chiari, senza eufemismi. Il paese invece dove, appunto, stavo dicendo, c'è il massimo di concentrazione del virus è il Sudafrica, con anche lì 1280 che sono risultati positivi, con 2 persone morte. L'isolamento è stato decretato totale venerdì scorso. È vero che nelle metropoli, nelle grandi città, parlo di Johannesburg, Pretoria, Durban, Città del Capo, lì, ecco, c'è sicuramente un controllo della polizia. Temo che nei villaggi invece non ci sia assolutamente niente. Hanno anche misure dracoliane, prevedono anche il carcere se tu tieni aperto il tuo negozietto, 6 mesi di carcere, però anche lì vorrei capire se si riesce ad applicare una misura di questo genere.
Insomma, c'è un'estrema durezza da un punto di vista formale che corrisponde più ad un timore di insorgenza sociale che non alla volontà, capacità di tenere,
certo,
sotto controllo il virus.
È una bomba innescata dal virus che comunque fa emergere dei problemi sociali enormi, appunto. Poi sai, in Africa si passa da città che sono modernissime come Johannesburg a villaggi accanto a lui, magari in Malawi piuttosto che in Mozambico, che sono l'anticamera dell'inferno, ecco.
Chiarissimo, e da lì difficilmente riusciremo ad avere notizie molto molto chiare, molto molto precise, anche perché non abbiamo più molti sensori che arrivano dall'Africa in termini di informazione nel nostro paese. Può parere paradossale che a dirlo sia una persona estremamente laica ed anticlericale come me, ma la chiusura un paio d'anni fa dell'agenzia dei missionari ci ha privato in qualche modo di una fonte diretta, anche se ovviamente orientata su quanto accadeva in Africa. Uno strumento come il vostro è uno dei pochi rimasti, ma ovviamente in una situazione come questa riuscire ad avere informazioni dirette senza una presenza capillare sul territorio immagino che non sia facilissimo.
No, è molto complicato, è molto difficile. Ecco, una misura comune dei paesi africani che hanno bloccato i voli internazionali. Ecco, non si vola più in Kenya, oggi c'è un volo, un altro volo organizzato per portare via gli italiani, un volo charter che farà Mombasa, Nairobi Malpensa, ed è l'ultimo volo in assoluto organizzato proprio per portare via degli italiani. Però come sempre in queste crisi, e come si sta verificando in moltissimi settori, ci sono gli sciacalli che ci guadagnano. Questo volo costa per tornare 1.400 euro, quando un volo per Nairobi andare e tornare lo trovi facilmente a 500 euro. Ecco. Quindi c'è anche uno sciacallaggio generalizzato, poi immagino che in questi villaggi ci sia ancora di più, perché se c'è in Italia, dove ieri sono andato a cercare di comprare delle mascherine e 10 mascherine le ho pagate o 10 rotti euro, quindi un euro l'uno, quando costavano 40 centesimi, ecco. Cioè che speculano sulle disgrazie della gente, ecco.
Beh, su questo non c'è dubbio. Nella farmacia vicino a casa mia mi hanno detto che non le hanno, ma non le hanno per scelta, perché gli è stato proposto un prezzo così terribile che loro non volevano passare a loro volta per sciacalli, quindi non hanno accettato la proposta. Siamo arrivati a questo punto.
E se questo accade in Italia, possiamo immaginare in paesi dove non c'è controllo, e ovviamente si demoltiplica tutto, no?
Indubbiamente, ma in compenso ci sono regimi profondamente autoritari che tengono sotto scacco violento la popolazione, perché
sì, certo.
Questo è...
E hanno guadagnato per anni poche famiglie, lasciando i sistemi sanitari collassare completamente, e quindi ovviamente non ci sono respiratori, che in questo momento è lo strumento che più è importante in questa lotta al coronavirus. Ecco, possiamo pensare che in ospedali africani ci siano respiratori, ecco, forse appunto in Kenya, in Sudafrica, dove c'è comunque un sistema sanitario parallelo privato, ecco, li troviamo. Non credo che siano decine o migliaia di respiratori comunque, perché non è uno strumento che si usa regolarmente, si usa appunto in casi di emergenza come questi, e francamente non credo che ci sia una grande diffusione.
Ecco, in occasione di altre epidemie molto virulente in alcune zone dell'Africa, penso a quella di Ebola per esempio, c'è stato un forte impegno da parte di organizzazioni internazionali che sono andate in Africa e hanno dato il loro contributo. Di fronte a una pandemia globale c'è il rischio che anche questo tipo di supporto venga meno?
Guarda, io sono stato per ben due volte nell'epidemia di Ebola, sia in Congo che in Uganda. Non ho seguito l'ultima in Africa occidentale, Liberia e Sierra Leone più o meno, e ho visto un fortissimo impegno delle organizzazioni internazionali, per esempio l'americana CDC, il centro per il controllo delle malattie, come se ci fosse una paura enorme che questo virus potesse trasbordare, passare i confini ed arrivare in Europa e in America. Allora c'è stato un impegno molto molto forte appunto di queste organizzazioni, che invece questa pandemia è stata un po' diversa, è stata, perché si è diffusa quasi prima in Occidente che in Africa, al contrario, e quindi non c'è stato questo intervento sia nei paesi africani, ma che anche nei paesi occidentali, in Europa per esempio. Anzi, l'Italia è stata sbeffeggiata per le misure che aveva preso soprattutto all'inizio dagli altri paesi, dicendo ecco, voi siete i soliti italiani. Poi adesso stanno correndo ai ripari, l'America, gli Stati Uniti sono diventati il primo paese di contagiati. Quindi questo tipo di atteggiamento è completamente diverso da Ebola. Noi abbiamo fatto, siccome Africa Express non ci occupiamo soltanto di Africa ma anche di Medio Oriente, perché abbiamo capito che le interconnessioni tra una parte dell'Africa, soprattutto quell'Africa occidentale, e il Medio Oriente, inteso come appunto non solo i paesi arabi, ma fino all'Iran e l'Afghanistan, ci sono delle connessioni molto molto forti. Abbiamo aperto una sezione sul Medio Oriente. E così abbiamo fatto questa inchiesta sui voli che sono arrivati in Europa. Un'inchiesta che ha svelato alcuni misteri, e stiamo ancora svelando alcuni misteri. I voli della Iran Air sono arrivati e arrivano ancora, ce n'era uno ieri su Barcellona. L'Iran è uno dei paesi, il secondo paese dopo la Cina, come focolaio, del coronavirus, ecco, i voli non sono stati interrotti e abbiamo scoperto che questi voli arrivavano a Milano Malpensa, a Rimini, a Pescara, e ci domandiamo come mai è stato permesso tutto ciò, considerato che l'Iran è un paese embargato agli Stati Uniti. Noi non possiamo rifornire gli aerei iraniani a Malpensa, a Francoforte, a Londra. Allora questi aerei cosa facevano? Tornando si rifornivano appunto a Rimini, perché noi non abbiamo accettato l'embargo americano, quello di Trump per intenderci, abbiamo detto accettato quello degli accordi che aveva fatto Obama con l'Iran, e l'embargo americano quindi non ci riguarda, però ci sono le ritorsioni americane, cioè un'azienda che lavora con l'Iran viene colpita da un embargo americano, cioè se io produco automobili e le vendo in Iran, ecco, non posso più venderle in America. Allora cosa è successo? Questi aerei, per evitare le ritorsioni americane, andavano a rifornirsi a Rimini, perché tanto Rimini non ha rapporti, non scendono a Rimini l'American Airlines, la Delta Airlines e compagnie di questo genere, che sarebbero sono state appunto vietate l'embargo, però siccome Malpensa invece sì, scendono, quindi ovviamente a Malpensa non abbiamo rifornito gli aerei della Iran Air. Io sono arrivato a Milano da Nairobi il 19 di marzo e accanto a me c'era l'aereo dell'Iran Air da cui scendevano dei signori iraniani, e poco dopo venivano scaricati degli iraniani. Stiamo tenendo sotto controllo i voli, perché non riusciamo a capire perché non si chiudono i voli diretti con la Cina immediatamente, ma non si chiudono quelli dell'Iran. Abbiamo dei risvolti molto carini, inquietanti, devo dire, su questo.
Sarà interessante cercare di capirne di più.
Esatto.
Io non escluderei che la guerra del petrolio, della quale si sta parlando molto poco in questo momento, ma che certamente ha dato una spallata alle borse internazionali, non dico tanto quanto il coronavirus, ma insomma ha contribuito, possa essere uno degli elementi su quali aprire un orizzonte di riflessione, ma forse adesso non abbiamo il tempo per aprire anche questo tema. Ecco, io ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo e ovviamente restiamo in contatto, è importante far circolare le informazioni che siano a disposizione su questi temi.
Io vi ringrazio moltissimo di questo invito, è importante farle circolare, perché purtroppo le informazioni non ce ne sono molte. Ecco, tutta questa cosa dei voli sull'Iran andatele a vedere su africa-express.info, perché è un'inchiesta che non trovate sugli altri giornali. Ecco,
senz'altro.
Attraverso, vi ringrazio per questo.
Lo riprenderemo sul sito della radio. Grazie mille, alla prossima.
Grazie,
ciao.
Grazie a voi. Grazie.